Buonasera, ben arrivati e bentrovati in questo spazio di approfondimento in cui ci occuperemo da vicino dei temi caldi che agitano da molti mesi, ma anche in queste settimane, il mondo della scuola. I lavoratori della scuola vogliono risposte. Chi lavora stabilmente rivendica aumenti stipendiali, chi lo fa precariamente e magari da anni chiede la stabilizzazione. Il tutto in un quadro emergenziale in cui la carenza dei docenti risulta essere la piaga da sanare con maggiore velocità ed efficacia. Oggi abbiamo il piacere di parlarne con la sottosegretaria al MIUR, l'onorevole Lucia Azzolina, che ringrazio per essere qui presente. Buonasera, onorevole.
Buonasera a lei e a tutti quelli che ci stanno ascoltando o vedendo.
Bene, onorevole, partiamo dalla stretta attualità, perché è di ieri sera proprio la notizia della firma siglata tra il MIUR e i sindacati, tutte le sigle rappresentative, c'è finalmente un accordo ed è un accordo che faceva stare in ansia, no, i milioni di lavoratori del mondo della scuola. Perché? Perché c'è stata di mezzo una crisi di governo. Tutti attendevano appunto febbrilmente l'uscita di quel decreto salva precari, che non ha visto la luce evidentemente per la crisi di cui parlavamo. Ora si inizia a poter parlare di un decreto scuola. Io però con lei vorrei cominciare a spiegare ciò che c'è all'interno di questa intesa, onorevole.
Ok, allora innanzitutto partiamo dal dire che questa è un'intesa con i sindacati, non è il testo del decreto. Questo è importante perché qualcuno potrebbe dire: ma io qui dentro non ci sto, quindi cos'è? Il MIUR ci ha dimenticati? Assolutamente no. Questo è un punto di partenza per scrivere il decreto-legge, cioè le cose proprio più urgenti che vanno inserite. Dopodiché il testo lo dobbiamo ancora scrivere e anche laddove lo scrivessimo, il testo va convertito in Parlamento, significa che ci saranno altri 60 giorni di tempo in cui tutti i colleghi parlamentari lavoreranno per migliorare il testo e quindi inserire tutto quello che non è proprio prettamente necessario e urgente secondo quello che diciamo, è la nostra Costituzione. Quindi partiamo dal fatto che appunto è un punto di partenza. Il punto di partenza prevede cosa? Allora, due tipologie di concorsi da bandire contemporaneamente. Questa è una cosa importantissima perché bisogna dare risposte sia a tutti i docenti che hanno maturato del servizio a scuola, quindi che hanno i 36 mesi di servizio, quindi un servizio che va valorizzato dicendo ti do una corsia preferenziale che è un concorso straordinario per 24.000 posti o comunque giù di lì. L'altra metà, quindi i posti si divideranno per due, quindi l'altra metà andrà al concorso ordinario, quindi a tutti coloro i quali non hanno i 36 mesi di servizio, ne hanno 35 mesi e 29 giorni, ne hanno un anno, 2 anni, oppure non hanno nessun servizio perché sono neolaureati. Ovviamente ad entrambe le tipologie di concorso potranno partecipare anche i docenti di ruolo che hanno il diritto di poter acquisire un'altra abilitazione o comunque di voler insegnare su un'altra classe di concorso laddove ne abbiano il titolo di studi. Quindi, cosa succederà per il concorso straordinario? Nel concorso straordinario abbiamo questi 24.000 posti. Coloro i quali no, non rientreranno nei 24.000 posti, ma prenderanno almeno 7, che è considerata la sufficienza, no?
Sì, leggevo, sì.
Potranno comunque accedere ad un percorso di formazione che li porterà con un orale poi finale a conseguire l'abilitazione. A cosa servirà l'abilitazione? L'abilitazione serve solo ed esclusivamente per due motivi. Uno, andare dalla terza fascia di istituto alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, oppure poter lavorare nelle scuole paritarie che chiedono docenti ovviamente abilitati. Serve solo a questo
Chiaro.
prendere l'abilitazione, perché comunque per conseguire il ruolo, quindi il contratto a tempo indeterminato, è sempre necessario superare il concorso.
Certo, chiaro.
Dall'altra parte abbiamo il concorso ordinario.
L'ordinario.
L'ordinario sarà aperto quindi a tutte le altre categorie, perché qui bisogna
Mi
immaginare.
perdoni,
Sì.
manteniamo laurea più 24 CFU per, come
Sì.
requisiti di partecipazione?
Come requisiti di partecipazione per l'ordinario, dice?
Esatto,
Esatto,
esatto.
sì. Ora, il
Io
punto.
sottolineo alcuni aspetti sempre per essere didascalici per chi ci
Sì,
sta ascoltando. Sono in
assolutamente.
molti, questo glielo garantisco, e lei lo sa.
Vogliamo fare in modo che sui 24 CFU ci sia più attenzione, nel senso che siano veramente 24 CFU
Formativi,
formativi,
esatto.
perché servono ovviamente a questo, anche perché parliamo di materie importanti come la pedagogia, la psicologia, l'antropologia,
Antropologia,
sociologia, insomma.
bene.
Quindi chiaramente ci deve essere un'attenzione a questo. In questo modo, quindi bandendo entrambe le tipologie di concorsi, noi cosa facciamo? Diamo una risposta a una parte del mondo dei precari
Sì.
che tuttora fanno delle supplenze o semplicemente a chi vuole entrare nel mondo della scuola e ovviamente ne ha tutto il diritto se ribadiamo ai titoli di accesso. E questa è una parte, quindi, del decreto legge.
Esatto.
L'altra parte, ed è quella che
Quella
forse
relativa
ha
alla fase
più,
dei concorsi e
quella
l'abbiamo
relativa alla
evasa.
fase dei
Bene.
concorsi. La domanda che potrebbe sorgere dai docenti che ci stanno seguendo è: va bene, l'abilitazione nel decreto legge c'è per chi ha i 36 mesi di servizio, laddove non entrasse nei 24.000 ma prende 7 può fare il percorso. E
Esatto.
tutti gli altri hanno assolutamente il diritto di abilitarsi. Quindi noi abbiamo scritto che ci impegniamo in maniera celere e veloce a mettere su un disegno di legge che è collegato alla manovra finanziaria, quindi la legge di bilancio la stiamo per scrivere,
Certo.
così da stabilire esattamente quale dovrebbe essere il percorso per abilitarsi a scuola anche per chi non ha 36 mesi di servizio. Questo nuovo decreto, questo nuovo disegno di legge che faremo, quindi stabilirà il concetto di abilitazione per tutti a
Bene.
quel punto, senza differenza tra chi ha più o meno mesi di
E sarà
lavoro. Sarà
inequivocabile.
inequivocabile,
Bene.
sarà per tutti per evitare anche guerre tra categorie che, diciamo, di cui la scuola non ha assolutamente bisogno,
E
né i
che
nostri
invece
studenti. Esatto.
purtroppo esistono, questo lo sappiamo.
Poi c'è un altro aspetto importante che è quello che forse ha portato a più interpretazioni
Sì,
fantasiose, che è
sì.
stato ridenominato in qualche modo mobilità nazionale. Io
Esatto.
non darei proprio questo appellativo
Questo tipo di
mobilità
definizione.
nazionale, assolutamente no. Allora, nessuno scavalca qualcuno. Partiamo da un
Ecco, partiamo
presupposto.
da principi
Allora,
ben
lei
chiari.
prima parlavamo tra di noi e ci dicevamo perché ci sono dei posti che il MEF ha
Oh, esatto, era una
dato,
domanda,
no?
sì.
Per dare ruoli e poi di fatti non li avete coperti tutti come MIUR. La risposta che le do è perché noi abbiamo una distribuzione geografica dei docenti abilitati in Italia completamente sballata, nel senso che al nord spesso ti ritrovi con le graduatorie vuote su alcune classi di
Sì, è
concorso
così.
e al sud
Sono
invece sono
piene.
piene. Ora, tanti docenti ci hanno chiesto: ma perché se io sono un abilitato sul sostegno,
Esatto.
soprattutto? Perché il problema, il vulnus della scuola italiana in questo momento è il sostegno. Non
Esatto.
sono le materie, non è il posto comune, perché lì abbiamo poche supplenze. Le migliaia di supplenze che abbiamo
Riguardo, sì, sono il
riguardano il sostegno.
40%,
Oh,
onorevole, lei lo sa.
no, anche di più, anche di
Sì.
più, perché adesso tutti i numeri del MIUR, quindi sono anche di più. Allora, il punto qual è? Se io ho un abilitato in Campania, in Sicilia, dove vuole, ok, che potrebbe prendere ruolo, e in Lombardia
C'è
io non
posto.
ho potuto dare quel ruolo a nessuno, perché
Chiaro.
significa che nelle graduatorie ad esaurimento non ho nessuno, nelle graduatorie del concorso del 2016 non ho né vincitori
Esaurite.
né idonei, quindi tutto esaurito. Non ho nessuno nelle GMRE del 2018. E non ho nessuno nemmeno nell'ultimo concorso dei diplomati magistrali e dei laureati in scienze della formazione che avevano almeno 2 anni di servizio. Io perché quel posto lo devo tenere vuoto, vacante e disponibile, quando io posso dare allo studente la possibilità di avere
Il
un
suo docente,
docente che non
certo.
è necessariamente residente in Regione Lombardia, ma se ha la volontà di trasferirsi e di restarci per almeno 5 anni, perché attenzione, qui c'è un problema di continuità didattica,
Che
dobbiamo
va
essere
tenuto,
sinceri tra di noi. Io
certo.
perché non devo dare questa possibilità? Quindi che cosa sto dicendo sostanzialmente? Quello che abbiamo pensato e che io spero possa rientrare, non so se nel decreto legge o se nella parte della conversione in Parlamento, questo poi lo vedremo, è dire: l'USR Lombardia, mi sono rimasti 20 posti da dare
Sì.
sul sostegno o su qualche altra classe di concorso. Non ho nessuno, non c'è nessuna graduatoria dalle quali io possa attingere questi posti. Faccio una call veloce, che duri 7-10 giorni, e dico: io ho 20 posti qua. C'è qualcuno che vuole venire? Facciamo una graduatoria per titoli, veloce. Fatta la
Sì.
graduatoria per titoli,
Convocazioni.
convocazioni, si assume quella graduatoria poi sparisce. un soffio, via.
Certo.
Mi serve
utile
soltanto
solo per riempire quei posti.
Per riempire quei posti, per
Chiaro.
Assumere. Io non ho scavalcato nessuno, perché nessun docente deve scavalcare qualcun altro, se no ricomincia la guerra tra categorie.
Assolutamente
Però
chiaro.
Ho riempito quel posto, ho garantito ai miei studenti un docente stabile, a maggior ragione nel sostegno,
certo.
dove dobbiamo dare una risposta alle famiglie, oltre che agli studenti
è ancora più veloce
disabili.
Rispetto
e
ai posti
E se posso dire
comuni.
Anche ai dirigenti scolastici, a tutti
Come
gli altri
no.
docenti, c'è cioè una questione di efficienza,
mm-hmm.
no? della scuola. E questo è un sistema che finalmente abbiamo pensato, che speriamo di portare avanti e che non danneggia nessuno. Ribadiamo con l'onestà intellettuale
sì.
di dirci, se tu prendi il ruolo lì, e lo dico da siciliana,
mm-hmm.
che si è trasferita due volte per insegnare,
sì.
l'onestà intellettuale è dire, tu prendi quel posto, tu rimani lì per
certo.
minimo 5 anni, perché io non ti do la possibilità né di chiedere trasferimento, né di chiedere assegnazione provvisoria, perché è una questione di serietà nei confronti dei nostri studenti.
Beh, certo, se
e
una
io
risorsa
so che ci sono
va
tantissimi
al nord,
insegnanti
certo.
che questa cosa la stanno chiedendo, perché hanno tutta la voglia di lavorare, di mettersi in gioco. Quindi è fondamentale che passi il messaggio per chi ci sta ascoltando, che nessuno scavalca qualcun altro. Perché sai cosa è successo? Ho letto i commenti, io leggo i commenti su Facebook, li leggo.
Sì, ci facciamo un passaggio
ecco,
su questo.
Non
sì,
rispondo
sì.
perché non ho la capacità.
Ma qualche volta risponde
qualche
anche.
Volta rispondo
sì.
anche quando posso. Ma
sì.
io ho letto, ma come allora vengo scavalcato? No, assolutamente no. E non si può pensare, la mia classe di concorso è piena, quindi che succede? Vuol dire che la tua classe di concorso non è assolutamente toccata da questa misura.
Certo.
Perché tanti dell'infanzia e della primaria si sono preoccupati.
Ci sono tante domande.
Ma non
infatti,
c'è solo l'infanzia e la primaria, ci sono anche tante classi della scuola secondaria. Io penso per esempio a matematica e scienza alle scuole medie, alla scuola secondaria di primo
sì,
grado, diciamola
per dirla
correttamente,
bene, sì.
sono vuote.
Mm-hmm.
E io perché non devo assumere delle persone se ci stanno?
Chiaro, anzi un passaggio che definirei doveroso perché abbiamo ricevuto tantissime domande su questo tenore di docenti che manifestavano chiaramente questo timore dicendo perché un vincitore di concorso della Campania deve venire a rubarmi il posto o a scavalcarmi in graduatoria in Lombardia? Con la sottosegretaria Azzolina abbiamo chiarito ormai penso
Spero.
Oltre ogni ragionevole dubbio, no? Inequivocabilmente che laddove ci fosse mobilità a livello nazionale volontaria, anche se non utilizziamo questa definizione come ufficiale, però per farci capire, perché ormai
sì.
è un po' girata, no? Questa, questa definizione, c'è perché non ci sono posti e c'è bisogno appunto di una risorsa.
Ci sono i posti, non ci sono le persone.
Esatto,
okay,
esattamente, ancora più semplice. Io però vorrei farle una domanda che non mi è stata suggerita dagli ascoltatori, mm-hmm. ma che comunque rientra un po' nelle riflessioni che noi facciamo quotidianamente parlando di scuola sottosegretaria, perché da più parti leggevo che il neoministro Lorenzo Fioramonti, per arginare in un certo modo, perché la piaga della supplentite non può essere cancellata in pochi mesi,
mm-hmm.
ci vorranno anni di organizzazione, come dicevamo, appunto efficace, veloce,
mm-hmm.
ha detto un po' come Bussetti, concorsi ogni 2 anni, finalmente cadenzati, al centro il merito, la trasparenza. Io però devo fare riferimento un po' alle statistiche. Negli ultimi 7 anni, se non sbaglio, il nostro paese, senza andare a vedere di che colore era il governo in carica, è riuscito ad organizzare 2 concorsi ordinari. 7 anni. Questo significa che espletare tutto l'iter di un concorso in Italia prende più di 2 anni, almeno fino ad oggi. Io chiedo a lei, e ovviamente poi è come chiederlo un po' al ministro, no? Come si fa? C'è un modo? Dobbiamo rivedere la formula dei concorsi? Anche perché, onorevole, nel precedente concorso ci si è trovati di fronte a problematiche come quella del reperimento dei commissari, che alla fine ci ha portato a mettere in commissione chi era stato bocciato al concorso. Questo lei lo sa, è una dinamica che è avvenuta e per forza di cose, se no non si andava avanti. Ecco, io credo che organizzare un concorso giusto, ma si devono avere le premesse, i requisiti economici, avere i soldi per farlo. Non so, sto dicendo una cosa sbagliata, astratta, o bisogna partire da queste premesse?
No, non sto dicendo né una cosa sbagliata né una cosa astratta. Allora, il punto è uno chi scrive bandi concorsuali.
Mm.
Nel senso che ci vogliono persone esperte, super esperte di diritto scolastico che sappiano scrivere bandi.
Bisogna partire dall'origine.
Bisogna partire dall'origine perché spesso le cose si inceppano anche nei tribunali, lo sappiamo benissimo. Quindi uno, chi scrive i bandi, attenzione a prevenire il contenzioso, quindi ad evitare discriminazioni varie ed eventuali. Due, il problema dei commissari l'ho già sollevato. Chiaro che se tu paghi 2-3 euro a correzione, diventa complicato trovare commissari.
Rendere attrattiva, no? No? La figura del commissario.
È ovvio, quindi di queste cose noi ne stiamo parlando al MIUR, perché le problematiche io ce le ho tutte in testa, e non solo io, anche altre persone. Chi ha vissuto il mondo della scuola negli ultimi anni e ha studiato un po', sa quali sono, come dire, i margini, no? Nei quali, entro i quali si dovrebbe intervenire per porre argine a certe problematiche. Quindi chiaro che dovrebbe essere aumentato il compenso dei commissari, perché così noi ce li abbiamo i commissari,
certo,
volenterosi.
Da prima,
no?
Magari poi.
Esatto. Chiaro che pensare di fare ogni 2 anni i concorsi è la cosa ideale, perché in questo modo tu garantisci a tutti, anche chi non ha potuto partecipare prima, eccetera, di poterlo fare. Ma i concorsi devono essere ragionati, nel senso che io non posso fare concorsi urbi e torbi perché mi piace farli dappertutto. Io i concorsi li devo fare dove ho posti vacanti e disponibili.
Oh, la parola chiave è il fabbisogno.
Ma
no?
Il fabbisogno, certo. Questa cosa è mancata nel corso degli anni. Al MIUR è mancata, quindi non si
solo
sono
nella
fatti
scuola, onorevole.
Non solo
medicina,
nella scuola,
mi viene in mente, no?
Bravo, esatto. Allora ci vuole, io dico, non dobbiamo avere fretta, le cose le dobbiamo fare,
giusto,
ma le dobbiamo fare in maniera ragionata. Io sono sicura che il corpo docenti è sufficientemente intelligente da comprendere che non puoi risolvere nel giro di qualche settimana o qualche mese,
esatto,
problemi che durano da anni, ma in questo momento ci sono persone che hanno tutta la buona volontà di stare lì dalla mattina alla sera per provare a risolvere prima le urgenze e via via tutto il resto. La buona volontà c'è, le competenze ci sono, devono darci il tempo di fare le cose. Ma sono certa che il mondo della scuola questo lo capirà, perché lo stanno già vedendo,
sì,
che qualcosa è cambiata. Ho visto, se posso permettermi,
sì,
ieri sera
prego,
leggevo, non ho risposto perché poi ho detto vado da Alessio e spieghiamo
tutto. Oggi sì, avremmo fatto
tutto. Ho letto dei commenti da parte di chi sta frequentando il corso di specializzazione sul sostegno.
Su questo abbiamo tantissime domande.
E io non ho capito il perché di quei commenti. Cioè ho letto che noi non parteciperemo al concorso, siamo esclusi. Ma dove l'avete letto, ragazzi?
Loro hanno paura, almeno da quello che leggevo, però magari dopo ce ne occupiamo in maniera più approfondita, sottosegretaria. La paura è di chi non ha i 36 mesi di non rientrare intanto nello straordinario, perché da quello che capivo...
E infatti bandiamo l'ordinario insieme.
E questa è già una spiegazione.
Non solo, ma siccome noi abbiamo bisogno di docenti specializzati sul sostegno, e ne avremmo anche molto più bisogno rispetto a quello che finora è stato bandito come corsi di specializzazione, io ho chiesto, e spero proprio che non mi dicano di no, ma sarà così, che al concorso straordinario, se hanno ovviamente 3 anni, ordinario, sul sostegno, possano partecipare anche coloro i quali stanno frequentando il quarto corso di specializzazione sul sostegno, a patto che poi chiaramente prendano la specializzazione.
Questo tutto vada a buon fine.
È evidente che vada tutto a buon fine, ma hanno tutto il diritto di partecipare a questi concorsi che ci saranno. Ma ne abbiamo, abbiamo bisogno di loro, i nostri studenti hanno bisogno di loro.
Certo.
Quindi c'è massima apertura da questo punto di vista, così come... Io stamattina ancora ero al mio ora a parlare, a dire bisogna bandire il più velocemente possibile il quinto ciclo di specializzazione. Cioè fare in modo che partano i corsi velocemente.
Esatto.
Dove tutti coloro i quali avevano superato le prove, i cosiddetti idonei, no, del quarto, potranno,
il sovrannumero diciamo così,
e su questo tranquillizziamo tutti, partecipare ai
alla
corsi.
Seconda tranche.
Esatto, alla seconda tranche.
L'unica cosa, e poi magari andiamo in pausa, ci prendiamo una pausa, poi affrontiamo Tutto il resto, io spero che per il secondo ciclo di TFA venga modificata la norma, onorevole, glielo dico qui a quattro occhi,
Ok. A
rispetto al
quattro occhi si
tiro,
fa per dire, quasi.
rispetto al tirocinio che devono sostenere gli specializzandi, perché questa cosa la so e la conosco bene, mi sembra, vabbè, non voglio attribuire a nessuno il fatto di non aver dato questa possibilità, però noi abbiamo persone che lei sa insegnano magari da 36 mesi e più e sono costretti ad essere affiancati da un docente che è vero deve avere 5 anni di esperienza per fare da tutor, però insomma riconosciamo a chi ha più di 36 mesi il tirocinio svolto. Non
Ah, ho
crede?
capito quello che vuole
Se no
dire.
devono fare tirocinio, come se non avessero fatto un giorno di lezione.
Sì,
Non è un assurdo, anche per snellire, no?
io
Siamo in un
credo che noi
momento di...
siamo qui per provare a rispondere a tutti e portare adesso al MIUR, no, tutte le richieste che
Tutto un
arriveranno, tutto quello, il
faldone.
faldone, tutto quello che si può fare, che tecnicamente si può fare e non solo tecnicamente, noi proveremo a farlo,
Certo, ma
ovviamente.
solo per andare ad intervenire in quelle cose che mi sembrano proprio logiche e che ingolfano un po' il sistema, no? Per ritornare per un secondo, poi ce ne andiamo in pausa, ai concorsi in 2 anni, quello del 2016, lei lo sa, prima di
Certo.
partire, prima di essere bandito, anzi no, forse dopo essere bandito, si sapeva benissimo che ci sarebbero stati problemi con i computer. Lo ricorda che non si poteva fare copia e incolla, che il candidato doveva riscrivere tutte le domande? Sembrano sciocchezze veramente per chi ci sta guardando. Dice come un concorso dura 4 anni per questo motivo, anche tant'è che è stato, lei me lo conferma, il concorso con maggior bocciati. Dicevano tutti, non si fa in tempo in quel minutaggio a svolgere tutte le domande, ci sono
Lì ci
tante
vogliono
questioni. Per
particolari abilità.
dire, no, solo per dire che agendo anche nei dettagli, secondo me, si riesce a snellire il sistema. Vero?
Assolutamente, sono i dettagli che fanno la differenza.
Esatto,
Io dico, la
esatto.
scuola non ha bisogno di riforme. È
Esatto.
una parola che io ormai odio, perché di riforme la scuola ne ha
Anche
viste non
perché no,
finire.
non facciamo
Noi
tempo a
dobbiamo fare,
vederle.
basterebbe che noi facessimo in questo momento bene l'ordinaria amministrazione.
Esatto. Mettere
Diamo
a
una
regime
svolta
l'ordinario.
all'ordinaria
Esatto.
amministrazione e poi possiamo dedicarci a tante altre belle cose.
E ci dedicheremo a tante altre belle cose anche fra qualche minuto. Ci prendiamo una pausa, poi torniamo con la sottosegretaria al MIUR, l'onorevole Lucia Azzolina.
Radio Cusano TV Italia.
Ed eccoci tornati di nuovo in compagnia della nostra ospite, la sottosegretaria al MIUR, l'onorevole Lucia Azzolina, con la quale abbiamo affrontato un primo blocco in cui ci siamo occupati, se volete, della strettissima attualità, partendo dalla firma, dalla sigla dell'accordo tra MIUR e sindacati, che già è un bel passo in avanti. Ovviamente abbiamo ancora tanta carne al fuoco, parleremo di tante cose, alcuni temi li avete suggeriti voi stessi attraverso le nostre pagine social, dove insomma ci avete comunicato tutte le domande che avete rivolto all'onorevole. Tra l'altro, nella pausa di all'incirca 4 minuti ho ricevuto 3 telefonate, onorevole, quindi di un insegnante del Sud, ad esempio, che ci ricordava di dirle che l'infanzia, pardon, al sud non scorre. Insomma, ci state seguendo in tantissimi, continuate a farlo perché faremo sicuramente la domanda che riguarda il vostro caso. Quindi ascoltateci prima di andare, onorevole, alla spiegazione, veramente la faremo didascalica, perché ha
Sì.
creato talmente tante interpretazioni, talune anche molto fantasiose. Andremo proprio a fare una spiegazione didascalica e la regia, magari nel frattempo, in sovraimpressione, ci farà vedere la grafica, tra l'altro preparata da lei,
Sì.
onorevole, pubblicata. Quindi, insomma,
Sì.
partiamo da cose note e che la maggior parte di chi ci sta seguendo magari avrà anche visto. Io però, prima di andare al secondo punto dell'infografica, il primo lo abbiamo in un certo modo affrontato, no? Assicurare la continuità didattica e la stabilità dei docenti, vorrei parlare di un'iniziativa che le sta molto a cuore, se vogliamo dirla in questo modo, molto semplice, ma che però, diciamo, ha sviluppi e scenari molto interessanti. Si parla di gruppi regionali di docenti. Ce la spiega proprio per iniziare questo blocco?
Sì, allora, io vorrei tanto che si spostasse, no, l'attenzione o comunque si prendesse in considerazione ancora di più tutto ciò che riguarda la didattica e i nostri studenti. E io
Sì.
so che abbiamo docenti pazzeschi, preparatissimi in tutta Italia che possono, collaborando tra di loro, dare una mano al MIUR anche da questo punto di vista. Quindi mi piacerebbe, e creerò poi una mail dedicata, non so fra quanto, 2 o 3 settimane, spero non di più, per iniziare ad incontrare gruppi di docenti, di dirigenti scolastici in giro per l'Italia, che si siedano attorno ad un tavolo e condividano tutte le loro esperienze, le loro idee su come debba essere la scuola, su come debba essere la didattica, su tutto ciò che possiamo fare per combattere la dispersione scolastica. E il tutto venga seguito dal professor Giuseppe Paschetto, che è il nostro migliore insegnante d'Italia, no? Premiato così, è andato anche a Dubai, il nostro Global Teacher Prize, così da pensare ad una scuola che si occupi ovviamente dei problemi del personale, tutto, ma che rimetta al centro lo studente, ma in un confronto tra tutti, anche per capire che differenze ci sono tra una regione ed un'altra, come possiamo agire per dare... per fare sì che il dettato costituzionale, quel bellissimo articolo 34 della Costituzione che noi abbiamo, possa ancora diventare più vivo, diciamo, nei sentimenti di tutti. Bene. Coinvolgendo il popolo italiano, se vuole, perché secondo me la scuola deve tornare ad essere al centro del dibattito italiano, cosa che, ahimè, nel corso del tempo è venuta a mancare. Su quello che ci dicevamo prima, dico solo un'altra piccola cosa, sui concorsi. Noi stiamo per bandire il concorso per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, solo dove ci sono posti vacanti.
Cioè, il principio resta quello.
Quello deve essere, ma ne abbiamo di bisogno perché lì ci sono delle carenze. E poi un altro concorso è il concorso per DSGA, facenti funzioni, cioè coloro i quali avevano maturato del servizio e che ovviamente verranno poi assunti in coda a chi sta facendo l'attuale concorso ordinario. Certo. Perché anche qui noi dobbiamo sempre ricordarci che la scuola ha tante componenti. Ci sono i dirigenti scolastici, c'è il personale docente, ma c'è il personale ATA, che è una componente importantissima, spesso non valorizzata.
Dove manca le scuole non aprono. L'abbiamo visto, ho chiamato io poco tempo fa, l'altro giorno, la scuola di Ustica. È un istituto comprensivo, evidentemente, non hanno personale ATA, resta chiusa.
Esatto.
Quindi, e insomma, non è perché ci si trova a Ustica, uno a scuola non ci va.
Assolutamente. Questa è una delle storture che io spero pian piano nel tempo, perché si rende conto che è assurdo, ovviamente, che una scuola resta chiusa.
È diritto allo studio,
Assolutamente sì. Quindi, sui gruppi regionali, tra 2 o 3 settimane devo vedere un po' con gli impegni.
Sapremo qualcosa di più.
Io darò informazioni anche tramite social, dedicherò una mail e tutti coloro i quali il mondo della scuola vorrà darci una mano, ben venga, perché veramente ne abbiamo bisogno.
Bene, noi ovviamente seguiremo l'evolversi di questa iniziativa, che mi sembra interessante già per un motivo, onorevole. La scuola ha sempre ricevuto direttive dall'alto senza mai farsi protagonista. Forse è questo quello che ha subito, è la vessazione maggiore che ha subito la filiera dell'istruzione, ovvero essere coordinata senza confronto. E spesso, me lo lasci dire, da persone che di scuola, non dico non ci hanno messo piede, perché magari il diploma l'avranno preso, però insomma si sono scordati un po' tutto, e poi soprattutto conoscere i gangli del meccanismo scuola non significa aver frequentato le scuole superiori o aver preso il diploma, ben altro.
La scuola va vissuta con la razionalità della mente, ma anche con il cuore. Soltanto chi ci ha lavorato e ci lavora può avere la seconda, nel senso che se tu hai lavorato con gli studenti, hai lavorato con i colleghi, hai lavorato col personale ATA, con i dirigenti scolastici, i genitori, le associazioni, l'ASL, cioè tutto il mondo della scuola, il territorio, lì quando poi arrivi al Ministero dell'Istruzione, quindi parlo di me, mi rendo perfettamente conto che i miei colleghi vadano assolutamente coinvolti il più possibile, perché senza di loro non esisterebbe nulla.
Certo, è evidente. Quindi questo è un passaggio da fare assolutamente. Andiamo, perché ci sembra di avere tutto il tempo del mondo, invece scorre implacabile. Andiamo direttamente ai 3 punti che tanto hanno fatto discutere, ma non perché abbiano qualcosa in sé di controverso, ma perché probabilmente sono stati male interpretati. Il primo, assicurare la continuità didattica e la stabilità, l'abbiamo evaso in un certo modo con tutti i nostri discorsi del primo blocco. Andiamo su trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali solo per le supplenze.
Ecco, questo sarebbe il mio sogno.
È il sogno nel cassetto della sottosegretaria.
Assolutamente sì. Uno, sgraviamo le segreterie scolastiche e il personale amministrativo da un lavoraccio che puntualmente devono fare. Che significa trasformare le graduatorie d'istituto in graduatorie provinciali? Lo dico qui perché ho letto delle cose obbrobriose in giro nelle testate giornalistiche scuola. Solo per le supplenze, attenzione, non per i ruoli, perché per i ruoli ci sono i concorsi. Questo serve per le supplenze. Cosa succede al momento? Che i docenti della scuola dell'infanzia e primaria scelgono 10 scuole su tutta la provincia.
Sì.
I docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ne scelgono 20. Allora, a Biella, dove sto io, va bene. Ma in città come Roma, come Milano, significa che tu chiudi l'esperienza lavorativa di una persona a 10 scuole o a 20 scuole. Cosa succede concretamente nella realtà dei fatti? Che facciamo un esempio pratico così ci capiamo. Alessio ha 80 punti.
Sì.
E sceglie la scuola X.
Sì.
Nella scuola X ha la fortuna di insegnare perché Tizio Caio va in maternità.
Bene.
Lucia con 120 punti ha scelto un'altra scuola, un gruppo di scuole, e con 120 punti io non lavoro. Tu con 80 lavori, io con 120 no. È un sistema assurdo. Perché se vuoi veramente valorizzare l'anzianità di servizio, anche nelle graduatorie d'istituto lo devi valorizzare. Nel momento in cui le trasformi in graduatorie provinciali, tu dai la possibilità ai docenti di insegnare su tutte le scuole che ci sono. Qualcuno potrebbe dire, ma allora finisco lontano da casa? No, perché se io sono primo in graduatoria e via giù a scendere, scelgo le scuole vicino casa. Però io do la possibilità a tutti quanti di avere a disposizione un ventaglio molto più ampio. Non solo. Che cosa succede spesso? Perché lo so, chi frequenta la scuola queste cose le conosce. Che si devono fare delle chiamate per la scuola. Può accadere che quella chiamata venga ritardata, mettiamola così, di qualche giorno.
Sì.
Perché così si fa in modo di ottenere il docente che ci piace di più. Questa roba non deve assolutamente esistere, non ci deve essere discrezionalità nelle chiamate. Allora, se io ho una graduatoria unica, sistemata in maniera perfetta con l'informatizzazione che ovviamente deve essere fatta, significa uno, elimino il cartaceo, perché tutte le volte che si fa la domanda per inserirsi in graduatoria d'istituto si presenta questa domanda cartacea, le segreterie diventano
esplodono
perché devono di nuovo calcolare il punteggio, di nuovo tutti i titoli, e stiamo ancora così nel 2019 con questi meccanismi da medioevo. No, deve essere tutto informatizzato, la segreteria deve vedere chi c'è che posso chiamare, questo è il nome, bene. Stamattina io ho parlato con una dirigente scolastica che mi diceva, noi diventiamo matti con le graduatorie d'istituto. Perché facciamo le telefonate, il docente ci dice di sì per prendere servizio l'indomani, l'indomani ha già scelto un'altra scuola che è più comoda, più... Allora, così non può funzionare, perché?
Non
perché
si ha percezione
chi ci va di mezzo?
Nemmeno, no, certo,
sempre gli studenti.
Sempre lo studente, certo.
Qui c'è da fare un po' di ordine, quindi io do la possibilità ai docenti di scegliere più scuole, non solo 10, non solo 20. Viene premiato chi? Chi ha più punteggio, chi ha... lavorato di più a scuola, quindi valorizziamo il servizio, diamo una prospettiva più ampia ed è chiaro che chi avrà la possibilità resterà nella scuola vicino casa. Questo è scontato che sia così. Però serve per dare un po' di equità, di ordine, facilitiamo la vita dei dirigenti scolastici e delle segreterie delle scuole che non devono impazzire dietro tutte queste cose qui.
Assolutamente. Tra l'altro intervistavo solo qualche giorno fa un preside pisano, se ricordo, vado a memoria proprio onorevole, Salvatore Caruso, la mia memoria funziona adesso, e ha inventato un software per le convocazioni.
Guardi, noi a Biella lo facciamo già, per esempio.
Ah, ok.
Univamo già le graduatorie d'istituto, era una provincia piccolina, quindi
è
ci organizzavamo,
semplice,
certo. Però lo facevamo noi, no? Come lo faceva l'ambito scolastico provinciale insieme a tutte le scuole. Ecco, questa roba deve essere trasferita anche nelle grandi
città. Su scala nazionale.
A maggior ragione nelle grandi città.
Certo, dove ovviamente i problemi sono più grandi, i numeri, ecco, soprattutto i numeri sono maggiori. Andiamo per chiudere questo blocco, poi ci dedichiamo, ve lo giuro, solo alle domande che ci avete scritto. Ovviamente io ne ho selezionate alcune quelle che rappresentano un po' di più il vostro malcontento o le vostre perplessità, perché non è sempre solo malcontento, serve un meccanismo stabile per la gestione dei posti completamente vacanti. Ecco, io mi sono soffermato leggendo i suoi punti sul completamente, perché se ce l'ho messo, secondo me una ragione c'è.
Era proprio per evitare l'allarmismo.
L'ho capito. si devono prendere con le pinze proprio queste cose.
Sì, guarda, io non scrivo niente a caso.
Lo so, infatti la domanda era sul completamente.
Completamente significa che in quel posto proprio non abbiamo
nessuno, il deserto.
Di nessuna graduatoria, bene. Il deserto dei Tartari.
Bene,
se
chiaro.
Volessimo fare una piccola citazione. Nessuno, quindi siccome io so che non ho nessuno e quindi non offenderei nessuno ad assumere.
Non scavalco nessuno.
E penso, ribadiamo, ai nostri studenti, alle nostre scuole che devono funzionare in un certo modo, credo che possa essere, ribadiamo, con una call, ad uso e consumo per quelle assunzioni che devono essere fatte, creare una piccola graduatoria, si assume e si distrugge la graduatoria il giorno dopo.
Chiarissimo, inequivocabile e soprattutto utilizzando tutti gli avverbi del caso non si può lasciare ad un'interpretazione diversa da quello che è. Noi ci prendiamo, lo giuro, l'ultima brevissima pausa, poi torniamo con la sottosegretaria Azzolina per rispondere a tutte le vostre domande.
Radio Cusano TV Italia.
E di nuovo buonasera, eccoci tornati ancora in diretta con la sottosegretaria al MIUR, l'onorevole Lucia Azzolina. Stiamo parlando di scuola a tutto tondo, precariato, reclutamento. Stiamo cercando di spiegare i punti più controversi. In questo blocco cercheremo di dare risposta alle domande che voi ci avete posto, che avete posto direttamente alla sottosegretaria, perché riguardano le istanze di sacche di precariato che insomma noi conosciamo, come conosciamo le loro esigenze e le loro richieste. Sottosegretaria, cominciamo direttamente con le domande, poi qualora avessimo risposto precedentemente andiamo avanti un po' più spediti.
Okay.
Benissimo, allora partiamo tornando sul sostegno, quarto ciclo, un argomento che lei stessa mi aveva detto molto interessante, no? Perché è di stretta attualità. Ecco, l'onorevole Azzolina nella sua ultima intervista ha parlato di stabilizzazione degli specializzati e degli specializzandi. Ora, oltre a non parlare di stabilizzazione, gli specializzandi non potranno accedere neanche al concorso ordinario con riserva. Le sembra giusto?
No, infatti non è così.
Non è così, l'abbiamo in un certo modo detto, no?
L'abbiamo detto, non è assolutamente così, anzi io invito sempre i docenti alla prudenza. Non c'era scritto nulla di tutto ciò. Ribadiamo, l'intesa è un testo scritto con i sindacati, non c'era scritto che i docenti di sostegno specializzati o specializzanti erano esclusi, anzi c'è scritto che il concorso è anche per il sostegno.
Con sostegno, sì.
E dopodiché, lo ribadisco ancora una volta, bisogna scrivere il testo del decreto e poi convertirlo, quindi abbiamo ancora altri 60 giorni di tempo per inserire tutte le misure che riteniamo possano essere giuste per il mondo della scuola e del sostegno. Sul sostegno, se posso aggiungere una piccola cosa, il vero problema, il problema principe in assoluto è la miriade di cattedre ad organico di fatto che abbiamo e dei posti in deroga. E lì ci sarà da lavorare in maniera molto seria con il MEF, perché soltanto il MEF può darci le risorse per trasformare una parte, quantomeno una parte, di quelle cattedre da organico di fatto ad organico di diritto. Attento Alessio, io qui non sto facendo nessuna promessa, quello è il problema e so che lì noi dovremmo intervenire, quindi ci proveremo ad intervenire, perché se tu risolvi e trasformi insomma le cattedre,
che poi è quello che chiedono un po', no,
di fatto ad organico di diritto, tu veramente dai una grandissima stangata al precariato e puoi assumere ancora di più sul sostegno.
Assolutamente sì, però c'è da dirlo, c'è da essere onesti, servono risorse, servono soldi, quindi non si possono fare promesse ovviamente senza le risorse in mano. Vorrei chiedere se la possibilità di cambio regione preannunciata dal ministro, presente nei tre punti elencati, riguarda anche gli idonei infanzia e primaria concorso 2016.
Riguarda tutti, abbiamo detto tutti, a patto che ci siano posti vacanti disponibili. Sulla questione idonei, Penso che prorogheremo ancora di un anno la graduatoria.
Questa era una cosa.
Non è questa la soluzione finale, ok? Brutto dire soluzione finale, cioè, voglio fare qualche
gaffe,
però è una parte di quello che faremo per la questione idonei del concorso. Una parte. Il resto lo vedremo poi nel testo del decreto e nella conversione.
Bene, la domanda successiva era un po' sullo stesso tenore, si chiedeva all'utente se il cambio di regione è solo per gli idonei della secondaria di primo e secondo. No, è per tutti, lo abbiamo detto. Ancora, idonei infanzia e primaria, che cosa chiedono? Chiedono che vincitori ed idonei del concorso 2016, se decideranno di spostarsi volontariamente in altra regione, saranno assunti dopo le immissioni in ruolo delle GMRS 2018?
Abbiamo detto che potranno spostarsi solo se ci sono posti vacanti disponibili, quindi nessun docente scavalcherà qualcun altro. Solo se non c'è nessuno, significa che noi non abbiamo posti da dare di ruolo, perché stiamo parlando dei ruoli, sì. Ok? Quindi tutti i concorsi della regione sono stati, le graduatorie sono state esaurite, le graduatorie di esaurimento sono state esaurite, allora potranno andare e prendere i ruoli.
Chiaro. Il MEF autorizzerà tutte le migliaia di immissioni? Ce lo dirà il nostro signore, questo non si sa ovviamente, non possiamo rispondere. Che fine ha fatto il progetto Quota 100? Questa è una domanda frequente, richiesta.
Ci stiamo lavorando, perché anche lì stiamo attendendo una risposta da parte del MEF, perché quella è una questione che il MEF deve risolvere, ma noi ci stiamo provando, perché io avevo già presentato un'interrogazione, l'onorevole Casa ha fatto una risoluzione, quindi non abbiamo abbandonato il progetto, ci stiamo lavorando e speriamo di avere insomma una risposta positiva.
Bene, questa la leggo, abbiamo dato già una risposta, anche se parzialmente, però possiamo ribadirla sempre in favore di chiarezza. Ecco, abbiamo letto tutti i post dell'onorevole Azzolina che assicurava l'accesso in sovrannumero a breve agli idonei TFA del prossimo corso. Ci garantisce la sottosegretaria che gli idonei saranno ammessi tutti di diritto, senza percentuali o in graduatoria col vecchio punteggio per iniziativa degli Atenei?
Sì, sì, lo abbiamo detto, vanno tutti in sovrannumero.
Tutti quelli che hanno passato a livello di valutazione,
esatto.
Ma non c'erano i posti, almeno dal punto di vista delle università, che per forza di cose, onorevole, anche lì hanno dovuto mettere un tetto. No?
Ma lì dobbiamo lavorarci anche
ci
lì
dobbiamo
per migliorare
lavorare.
Le cose. Perché...
Allora, vogliamo dare anche quella notizia, tra virgolette, che avevamo insomma discusso un po' off records, ovvero sul costo dei TFA. È una cosa che riguarda e che interessa moltissimo tutte le famiglie. Io questo lo dico veramente in favore di telecamera, perché ci tengo molto. Chi sta sostenendo oggi un TFA lo sta sostenendo con tutta la famiglia.
Certo.
In che senso? È un sacrificio enorme, sia a livello di tempo, di impegno. Sono persone che nel 90% dei casi già lavorano, quindi spendono quello che spendono. Io vorrei che l'onorevole qui presente mi ridicesse quello che mi ha detto prima, che mi ha confortato, no? Almeno rispetto all'equità d'accesso, onorevole.
Allora, se si ricorda, l'abbiamo detto anche l'altra volta quando
ci
siamo sentiti radiofonicamente,
sì.
Io ho sempre detto, non mi piace che gli insegnanti debbano pagare delle cifre enormi per formarsi. Quindi noi ci stiamo accertando adesso della possibilità, innanzitutto, che al di là delle singole università si paghi la stessa cifra per tutti, perché non si può pensare che a Palermo si paghi X, a Verona si paghi
Y
e a Roma si paghi Z. Quindi tentare, provare ad uniformare i costi e chiaramente anche ad abbassarli.
Certo, certo.
Perché è fondamentale e ci stiamo lavorando anche su questo. Ribadiamo, io ho giurato 2 settimane fa,
sì.
Quindi sto lì dalla mattina alla sera, i miracoli non si fanno.
Non si chiedono risposte immediate, sottosegretario.
Conosciamo i problemi e li stiamo valutando con molta attenzione.
Bene, la prossima domanda è particolarmente tecnica, perché fa riferimento ad una domanda che è stata fatta più volte e da cui non ha seguito alcuna risposta. Che fine ha fatto l'interrogazione parlamentare diventata risoluzione dell'onorevole Casa, che proponeva quota 100 per GM 2016 e GAE? Ci
Bene,
dicono
che
Bussetti ha evitato sempre di rispondere. E quindi insomma noi invece una risposta mi sembra l'abbiamo data, no?
L'abbiamo data, abbiamo chiesto al MEF e attendiamo risposta.
Bene, si chiede al MEF, tutte le altre domande riguardano praticamente quasi tutte il percorso di specializzazione TFA a sostegno. Non so se vuole aggiungere qualcosa lei, onorevole, mi sembra che
Sì,
l'abbiamo
allora, quello,
trattato,
posso aggiungere una
no? Sì.
cosa ed è questa. Parlando sempre con i funzionari del MIUR, dicevamo, allora, se la scuola necessita di migliaia di insegnanti da specializzare sul
Sì.
sostegno, l'università in questo deve darci una mano, deve provare a darci una mano. Significa che non bastano, non sono sufficienti i numeri che sinora abbiamo. I 48.000 su 3 anni sono un grandissimo passo
Sì.
avanti, enorme passo avanti, però anche lì dobbiamo provare a migliorarci. Quindi provare a fare in modo che questi posti nel corso del tempo, insomma, possano anche aumentare. Perché ribadiamo, ne abbiamo bisogno a scuola. Quindi siccome il MIUR è Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, proveremo a parlare ancora di più con le università affinché si aprano o provino ad accontentarci su questo, cioè a fare sì
Certo.
che ci siano più posti da dare per specializzare i nostri docenti di
Bene,
sostegno.
un'altra bella notizia. Io faccio un'ultima domanda all'onorevole Azzolina, che ringrazio intanto perché ha voluto essere presente per chiarire tanti punti. Punti che, ripeto, nel mondo della scuola possono risultare controversi anche se scritti in maniera lineare, chiara, inequivocabile, però c'è anche da capire lo stato di tensione, di stress che vivono queste sacche di precariato che con l'avvicendarsi dei governi poi risultano ancora più precari, no? Perché non si sa mai come il governo che arriva affronta poi la stessa questione, non si sa se il governo che arriva farà propaganda su quella questione, è
È
già
su questo
successo,
esatto, bravo, se
ecco.
posso aggiungo
Prego,
una
prego, no,
piccola
io è un
cosa.
punto che io non veramente
Questa è una
ritengo
cosa che io ho sempre,
disgustoso.
appunto, ho provato
Sì.
sempre disgusto quando si fa propaganda sulla
Si
pelle.
cercano voti
E
su
no, ecco, io
questo.
guardi, tante volte ho detto, io devo fare, devo pensare delle misure che ritengo siano giuste per il mondo della scuola, ascoltando chiaramente tutte le persone coinvolte. Una volta che vado in quella direzione, non può arrivare ricatto, però se non fai questo non ti
Esatto.
voto, perché non è questo il modo. Se non piacciono le misure che si fanno, io capisco che esiste una democrazia, il voto è libero, è segreto, quindi ci mancherebbe altro. Però sulla scuola non si può fare propaganda, come per mesi qualcuno ha fatto.
Esatto.
Perché non si gioca sulla pelle delle persone, tantomeno poi dei precari che, come diceva lei, vivono delle situazioni di ansia, perché se sei precario non puoi comprare una casa, non puoi fare un mutuo, non puoi pensare di farti una famiglia, o hai difficoltà e fa le fai queste cose però con molta difficoltà. Cioè bisogna stare molto attenti, ci vuole molta cautela perché si sta parlando delle vite delle persone. Quindi fare le grandi promesse non serve proprio a niente. È
Certo.
meglio proprio parlare meno. Però poi lavorare a testa bassa, con umiltà e provare a portare a casa qualche risultato, anche meno rispetto alle aspettative, però portare a casa qualcosa. E questo è un
Certo.
invito che io faccio in generale al mondo della politica, perché io da docente, quando ero a scuola, sa quante volte mi indignavo a sentire l'ennesima promessa fatta alla scuola che poi puntualmente non veniva mantenuta. E allora, meglio, come dire, poche cose.
Certo.
Però poi
Però
provare a fare.
certe,
Sì,
esatto,
esatto.
anche perché io questa cosa la so bene perché con i precari della scuola mi confronto quotidianamente. Ecco, se c'è un elettore che non solo si fida, ma si affida al suo referente politico, al suo rappresentante, è proprio, se vuole, il precario della scuola che crede a quelle parole e poi magari disattenderle nel momento in cui si è eletti. Io ritengo che sia veramente il primo fallimento di un eletto, no?
Ma non solo disattenderle quando si è eletti, ma proprio anche quando tu sei eletto, se fai delle promesse eccessive che sai di non poter
Esatto.
mantenere per il puro spirito di fare un articolo di giornale o di portare una parte delle persone da
Dalla tua
te, è
parte,
sbagliato
esatto.
proprio. Cioè non, la scuola non si aiuta così,
Bene, bene.
assolutamente.
Non si aiuta così e bisogna andare oltre questo tipo di dinamiche. Un'ultimissima, abbiamo 1 minuto, battuta flash proprio sulla scorta di quello che stiamo dicendo. Abbiamo ascoltato l'altro ieri il primo discorso del nuovo ministro dell'Economia che, viva Dio, ha ribadito, anzi ci ha annunciato, tranquilli, scuola e sanità non subiranno tagli. Ecco, proprio sulla base di quello che dicevamo, noi ci crediamo fortemente.
Noi ci impegneremo affinché questo non accada, ma non solo, in realtà qui non è solo una questione di tagli, qui è una questione che seduti tutti attorno ad un tavolo bisogna far capire a chi poi gestisce, no, i cordoni, diremmo,
Delle borse,
dell'economia
sì.
italiana, che sulla scuola bisogna investire, perché è importante che lo si faccia in quanto noi a scuola formiamo i cittadini.
Certo.
Quindi più riusciamo a formarli più il nostro paese ci guadagnerà. Io ho sempre detto, lo dico veramente senza nessun tipo di retorica, investire sulla scuola non è un costo, non è una spesa,
Esatto.
è un investimento per l'intero paese. Se si capisce questo, allora io penso che l'Italia veramente, come dire, avrà un futuro migliore.
Sì.
Se
Anche
questo non si farà, ne pagheremo tutti le conseguenze.
perché facciamo un gran bene con le risorse che abbiamo, onorevole, sia dal punto di vista della scuola, sia da quello dell'università e della ricerca scientifica universitaria, se no non dovremmo parlare di fuga di cervelli, se i nostri cervelli fossero, no,
Ma
mediocri.
pensa che
So,
spreco,
so,
pensa che
è, è,
spreco.
14 miliardi l'anno
Sì,
perdiamo.
è
Con la fuga dei
un'assurdità.
cervelli. Avremo tantissime altre cose da discutere con la sottosegretaria al MIUR, l'onorevole
Tornerò,
Lucia
dai.
Azzolina. Ci ha già promesso un nuovo incontro. Noi la ringraziamo, come ringraziamo tutti quelli che ci hanno visto, ci vedranno, ci hanno ascoltato, hanno partecipato con le loro domande, le loro telefonate. Mi scuso con tutti quelli che mi avevano girato una domanda e che magari non ho avuto il tempo di fare, però insomma c'è una sinergia con la sottosegretaria Azzolina. Qualora ci fossero dubbi, perplessità, controversie, la
Risponderò.
sottosegretaria è venuta immediatamente per chiarire. Grazie a tutti, buonasera,
Grazie
grazie ancora.
a te e grazie a tutti.